Señor, Señor mi Dios, identifícate con nosotros, Cristo, Cristo Jesús, solidarízate.
Ricordo di Monsignor Oscar Romero, musiche della missa campesina della comunità di Solentiname in Nicaragua. Monsignor Oscar Romero, 63 anni, da 3 anni arcivescovo di San Salvador, nell'America Centrale, fu assassinato la sera del 24 marzo 1980, mentre stava celebrando la messa in una piccola cappella di ospedale. Il Parlamento inglese lo aveva designato come candidato per il premio Nobel per la pace. Perché l'hanno ucciso? La risposta più eloquente a questa domanda viene dalle sue parole. Perché Monsignor Romero nel Salvador si era fatto l'avvocato dei poveri, si era fatto il loro portavoce. Ascoltiamo ora l'ultima parte dell'omelia pronunciata nella cattedrale il 23 marzo, la vigilia del giorno del suo assassinio. Quella che ci fa capire perché è stato ammazzato quest'uomo che desiderava solo essere un difensore dei poveri contadini del Salvador.
Queridos hermanos, sería interesante ahora hacer un análisis, pero no quiero abusar de su tiempo, de lo que han significado estos meses de un nuevo gobierno que precisamente quería sacarnos de estos ambientes horrorosos. Y si lo que se pretende es decapitar la organización del pueblo y estorbar el proceso que el pueblo quiere, no puede progresar otro proceso. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia, mucho menos cuando quiere implantarlo a fuerza de sangre y de dolor. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona. La salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora pues nuestro credo en esta verdad.
Cari fratelli, sarebbe interessante ora fare un'analisi, ma non voglio abusare del vostro tempo, su ciò che hanno significato questi mesi di un nuovo governo che voleva proprio toglierci da questo orribile ambiente e se ciò che pretende decapitare l'organizzazione del popolo e turbare il processo che il popolo vuole non può andare avanti. Senza le radici nel popolo nessun governo può avere efficacia. Tantomeno quando vuole consolidarsi a forza di sangue e di dolore. Io vorrei rivolgere un appello in modo speciale agli uomini dell'esercito e in concreto alle basi della Guardia Nazionale, della Polizia, delle caserme. Fratelli, siete del nostro stesso popolo. Uccidete i vostri stessi fratelli contadini e prima di un ordine di uccidere che dia un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice non uccidere. Nessun soldato è obbligato a obbedire ad un ordine che è contro la legge di Dio. Una legge immorale nessuno deve obbedirla. È tempo ormai che riacquistate la vostra coscienza e obbediate prima la vostra coscienza che ai comandi del peccato. La Chiesa, che difende i diritti di Dio, la legge di Dio, della dignità umana, della persona, non può restare in silenzio davanti a tanto abominio. Vogliamo che il governo comprenda finalmente che a nulla servono le riforme se vanno ottenute con tanto sangue. In nome di Dio dunque, e nel nome di questo popolo martoriato, i cui lamenti salgono fino al cielo ogni giorno più forti, vi supplico, vi prego, vi ordino, in nome di Dio, cessi la repressione. La Chiesa predica la sua liberazione come l'abbiamo studiata oggi sulla Sacra Bibbia, una liberazione che pone al di sopra di tutto il rispetto alla dignità della persona, la salvezza del bene comune del popolo e la trascendenza, che guarda prima di tutto a Dio e solo da Dio trae la sua speranza e la sua forza. Proclamiamo ora il nostro credo in questa verità. I capi militari decidevano che bisognava dare subito una risposta a questa voce coraggiosa che faceva appello alla coscienza della base dell'esercito. Il lunedì successivo, Monsignor Romero, mentre celebrava la messa nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza a San Salvador, veniva colpito da una fucilata sparatagli da 20 metri di distanza, con una estrema precisione. Un sol colpo di fucile faceva tacere per sempre il difensore dei poveri del Salvador. Ascoltiamo quella drammatica sequenza in una registrazione di una suora presente alla messa. In quel momento ha sparato sul Monsignor Romero non si troverà mai, ma noi oggi non possiamo permettere che altri si rendano responsabili di quella morte, facendo cadere il silenzio sui motivi per cui Monsignor Romero è stato ucciso. Rileggiamo adesso insieme la preghiera che un altro vescovo di frontiera dell'America Latina, Monsignor Pedro Casaldáliga, vescovo di San Felice d'Araguaia in Brasile, ha scritto in onore di Monsignor Oscar Romero, che lui chiama San Romero d'America, pastore e martire.
Señor, sin gente, que de tu providamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista.
L'angelo del Signore dette l'annuncio la vigilia. Il cuore del Salvador segnava 24 marzo e l'ora dell'agonia. Tu offrivi il pane, il corpo vivo, il frantumato corpo del tuo popolo, il suo vittorioso sangue, il sangue contadino del tuo popolo massacrato, che tingerà come vino inebriante l'aurora scongiurata. L'angelo del Signore dette l'annuncio la vigilia e il Verbo ancora una volta si fece carne nella tua morte, come ogni giorno si fa morte nella nuda carne del tuo popolo. E si fece vita nuova nella nostra vecchia chiesa. Siamo nuovamente in piedi per dare testimonianza. San Romero d'America, pastore e martire nostro, Romero della pace quasi impossibile in questa terra di guerra, Romero, rosso fiore della incolume speranza di tutto il continente, Romero della Pasqua latinoamericana. Povero glorioso pastore, assassinato a pagamento, a dollari, come Gesù per ordine dell'impero. Povero glorioso pastore, abbandonato dai tuoi stessi fratelli di pastorale e di tavola. Le curie non potevano comprenderti. Nessuna sinagoga bene installata può comprendere Cristo. Ma era con te la massa dei poveri, in disperazione fedele, pascolo e anche egregio della tua profetica missione. Il popolo ti ha fatto santo. L'ora del tuo popolo ti ha consacrato nel Kairos. I poveri ti hanno insegnato a leggere il Vangelo. Come un fratello ferito da tanta morte di fratelli, sapevi piangere solo nell'orto. Conoscevi la paura come un uomo in lotta, ma sapevi dare alla tua parola, libera,
un suono di campana e hai saputo bere il doppio calice dell'altare e del popolo con una sola mano consacrata al servizio. America Latina ti ha già innalzato nella sua gloria del Bernini, nelle spumeggianti onde dei suoi mari, nella cornice antica delle sue ande, nel baldacchino arioso delle sue foreste, nel canto di tutte le sue strade, nel calvario nuovo di tutte le sue prigioni, di tutte le sue trincee, di tutti i suoi altari. Nell'altare sicuro del cuore insonne dei suoi figli. San Romero d'America, pastore e martire nostro, nessuno farà tacere la tua ultima omelia.
Arquitecto, ingegnero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Al giornalista Saverio Tutino, inviato speciale della Repubblica e amico personale di Monsignor Oscar Romero, nel luglio 1980, in un incontro a Roma, chiedevamo di commentare queste parole e queste tragiche vicende.
Il Salvador è un piccolissimo paese, il più piccolo dell'America Centrale, uno dei più piccoli dell'America Latina, ed è uno dei più popolati. Ha nella sua storia un'altra prerogativa. Fin dal 1932, unico paese in America Latina, salvo una eccezione curiosamente a Cuba, visse una insurrezione popolare che si richiamava ai Soviet, che si richiamava popolare di contadini, fu spenta, soffocata nel sangue in quell'anno, appunto 1932, a prezzo di una trentina di migliaia di morti contadini in due settimane. Da quel giorno il Salvador è diventato in primo luogo la sede di una esperienza di dittatura militare che non ha praticamente mai avuto fessure. Per 50 anni i militari sono rimasti al potere. D'altra parte però è diventato il terreno, anche per la concentrazione grande della sua popolazione povera, contadina e operaia delle campagne, la classe operaia incipiente delle città, dicevo, per questi motivi è diventato il terreno anche di un'esperienza di crescita, di una sinistra sempre più consapevole, sempre più battagliera, ma anche sempre più responsabile nei suoi atteggiamenti. Questa sinistra è sfociata poi negli ultimi anni in una crescita tumultuosa di forze. Quando sembrava che tutto potesse concludersi, tutto potesse congiungersi per una ripresa della democrazia nel paese agli inizi degli anni 70, e quando anche la Democrazia Cristiana era entrata in gioco, riuscendo a partecipare a una operazione di unificazione delle forze democratiche, riuscendo a dare un contributo a questo sforzo delle forze democratiche che andavano appunto dai comunisti fino a queste forze cristiane, le elezioni del 72 vennero annullate, vennero rese inutili da un ennesimo ritorno dei militari, e i democristiani non riuscirono ad avere la forza di reggere contro la riscossa dei militari. In questo modo il Salvador è andato verso uno sviluppo ancora più radicale della sinistra che ha portato negli ultimi anni alla costituzione di forze della sinistra diverse, e questa divisione della sinistra è stata forse la ragione per cui, quando l'anno scorso è venuto forse il momento di fare una riforma nel paese, di ritornare a un regime democratico, la sinistra non era preparata perché era troppo divisa. Voglio dire che se nel 70 si poteva dare un'operazione unitaria, nel 79-80 era già più difficile, perché nel frattempo erano sorte parecchie forze di sinistra, parecchi movimenti, parecchi gruppi, ognuno in concorrenza con l'altro per essere il più legittimo egemone di queste forze di sinistra. E questa concorrenza purtroppo ha fatto sì che al momento in cui anche gli Stati Uniti si erano rassegnati a veder trasformare il regime militare in un regime democratico, in un regime costituzionale, la sinistra si è trovata a battersi per qualcosa di più avanzato, e questo qualcosa di più avanzato ha portato rapidamente di nuovo i militari ad assumere un ruolo di grave e feroce repressione. La colpa è principalmente, come sempre, delle forze autoritarie e del sistema di dominio delle forze degli interessi più privilegiati e più limitati, che hanno rimesso in piedi una dittatura militare feroce, e che attraverso un colpo di Stato che poteva sembrare moderato hanno poi ripristinato in realtà la più feroce delle dittature repressive. Ma anche le sinistre forse hanno avuto una responsabilità nel non sapersi unificare abbastanza presto. Quando lo hanno fatto, e lo hanno fatto generosamente tutti i gruppi, dopo aver capito di essere caduti in una nuova trappola nel gennaio scorso, era forse ormai troppo tardi. La stessa Democrazia Cristiana era caduta nel gioco dei militari, e benché una gran parte del Partito Democristiano si sia ritirato dal governo e da questa giunta militare messa su in ottobre, benché una gran parte appunto dell'ala più popolare della Democrazia Cristiana si sia ritirata dal governo, l'ala diciamo così egemone, il presidente Napoleon Duarte ed altri dirigenti, sono rimasti con i militari e condividono la responsabilità di questa durissima repressione che dal gennaio ad oggi ha fatto tra i 5.000 e gli 8.000 morti a seconda delle valutazioni. La ragione che la Democrazia Cristiana oppone oggi, e opponeva anche ieri in marzo al Cardinale Romero, che la implorava, che implorava Duarte di recedere, di andarsene, di passare con il popolo, la ragione che la Democrazia Cristiana ufficiale oppone a chi obietta che sarebbe ora di mollare, lasciare i militari isolati nella loro sanguinosa funzione, è che secondo loro esistono due estremismi, quello della sinistra e quello dell'estrema destra. In realtà con la loro azione i democratici cristiani che restano al governo coprono l'azione dell'estrema destra contro la sinistra, coprono questa strage quotidiana che è diventato un vero e proprio genocidio. Monsignor Romero, quando io l'ho visto ai primi di marzo, dal pulpito tutte le domeniche in uno stato d'assedio che impediva l'uscita dei giornali, che impediva la pubblicazione delle notizie di queste stragi, fungeva addirittura da giornale parlato. Da solo elencava i fatti della settimana, narrava quello che era successo, raccontava senza mezzi termini le stragi compiute dai militari, accusava il governo, accusava la giunta di tutti questi delitti senza coprirsi, senza paura per le minacce che gli venivano rivolte. Io l'ho sentito pronunciarsi contro la stessa riforma agraria fatta da questo governo, da questa giunta, una riforma agraria che, diceva Romero quella mattina che l'ho sentito, sarà pure bene intenzionata da parte di qualcuno, forse sarà stata fatta per portare effettivamente la rottura del latifondo, ma dal momento in cui prima di tutto viene promulgata senza l'assenso delle organizzazioni contadine, senza nemmeno la consultazione delle organizzazioni contadine, è già gravemente inficiata. E poi quando vediamo che viene portata la riforma agraria nelle campagne sulla punta delle baionette, e che i soldati che vanno a imporre la spartizione del latifondo, al tempo stesso si preoccupano, anzi prima di tutto si preoccupano, di uccidere tutti i contadini che secondo certe liste vengono considerati sovversivi, questa riforma agraria non servirà il popolo, non servirà i contadini poveri di questa terra. Romero aveva visto giusto e le cose sono andate avanti così. Lui non ha potuto vedere poi la conferma di quello che prevedeva, perché una settimana dopo è stato ammazzato. È stato ammazzato come molti di noi, come lui stesso, temeva e poteva anche prevedere, data la forza, il coraggio della sua denuncia. Ma intanto l'unità delle sinistre è andata avanti e qualche speranza per il futuro si delinea. L'unità di tutte le forze, non tanto di sinistra, ma proprio di tutte le forze democratiche, dall'ala popolare della Democrazia Cristiana alle forze guerrigliere, dagli organismi di massa e dai sindacati fino ai socialdemocratici e agli insegnanti, all'università e al corpo insegnante dell'Università Cattolica. Tutte queste forze, leghe contadine cattoliche, leghe contadine di sinistra, sono oggi unite in un fronte democratico che si oppone alla giunta e che prepara la riscossa di domani.
Da allora non è che la situazione sia notevolmente migliorata. Sono continuati gli assassini di contadini, di studenti, di militanti, anche di preti e di suore. Comunque chiudiamo questa nostra trasmissione ricollegandoci alla testimonianza diretta di un giornalista che conobbe Oscar Romero a Puebla, in Messico, Luigi Sandri, che sul numero di Com Novi Tempi, immediatamente successivo alla notizia della morte, ricordava come proprio da Oscar Romero aveva sentito la sua semplice testimonianza di uomo che aveva paura. Gli aveva chiesto infatti: non hai paura che ti ammazzino, Oscar? Sì, aveva risposto, ho paura, ma non vedo che altro potrei fare per servire l'Evangelo se non seguire il mio popolo, vivere le sue gioie e soprattutto le sue immense sofferenze. Ma gli aveva chiesto Luigi Sandri, ma tu sei sempre stato tanto avanzato? No, gli aveva detto, mi sono convertito poco alla volta, stando con la gente, ascoltandola, amandola. Ecco, 15 anni prima, un altro prete, Camillo Torres, aveva affermato che non avrebbe più celebrato l'Eucaristia fino a che non avesse visto trionfare sulla terra una reale condivisione del pane e della giustizia. Oscar Romero invece aveva celebrato ogni giorno in attesa di quel giorno, ma la sua voce era stata ugualmente di disturbo, aveva fatto paura, ed è per questo che le forze del capitalismo, i potenti, le poche famiglie che comandano e sfruttano l'intero paese in collegamento con le multinazionali, avevano deciso di far tacere per sempre quella voce. Ma noi vogliamo assicurare a Monsignor Oscar Romero e ai poveri per i quali egli ha speso la sua vita, che di quella sua voce si faranno eco in molti, anche a migliaia di chilometri da El Salvador. Es decir, yo soy cristiano, con mi mamá no soy.